Bene, allora cominciamo la seconda parte della mattinata con l'intervento del dottor Stefano Palazzi, neuropsichiatra infantile che ha svolto la sua attività in Italia, ma ormai da 5 anni svolge l'attività di neuropsichiatra infantile occupandosi dell'autismo a Londra presso il Mosley's Hospital. Prego, dottore, circa mezz'ora di tempo, grazie.
Buongiorno, ringrazio la Fondazione Pini e l'ANCSA per avermi riportato a Bologna. Effettivamente ci sono molte persone, è un peccato che non ci possa essere un'interazione. Abbiamo ricevuto molto materiale conoscitivo e anche in un certo senso di politica educativo scolastica, educativa clinica. Sentiremo poi dopo che cos'è l'autismo, quali sono i bisogni dell'autismo, che cosa si fa con le persone con l'autismo. Mi sento un po' nel ruolo di trade union, sia dal punto di vista culturale italiano, che lavora in Inghilterra, e sia anche dal punto di vista, diciamo, delle conoscenze, del mio contributo a questa giornata. Sono stato invitato in quanto mi sono occupato di epidemiologia, che è una disciplina abbastanza arida. Vorrei spiegarvi in 2 parole di cosa si tratta. Ho visto il libro di Carlo Anao e di Daniela Mariani Cerati, che racconta le storie dell'autismo quotidiano. In un modo molto empatico vengono passate in rassegna queste storie. Ecco, il mestiere dell'epidemiologo non è diverso, è forse fatto in maniera meno empatica, ma in maniera più sistematizzante, una maniera un pochino più autistica in un certo senso. Si tratta di mettere insieme le storie delle persone con dei criteri standardizzati, con dei metodi un pochino matematici, in modo che possano essere condivisi e resi credibili nelle varie realtà in cui queste storie personali sono raccontate. E mi presento brevemente. Non mi soffermo sulla basilica che c'è a sinistra, che a me è molto cara, con il ciclista di fronte. La costruzione sulla destra è dove lavoro, è un ospedale pediatrico nel centro di Londra, si chiama Evelina Children's Hospital, che afferisce a Guy St. Thomas, al Maudsley Hospital. Comunque l'ambulatorio, diciamo, outpatient, ambulatorio, è presso un centro che si chiama Michael Rutter. Sir Michael Rutter è ancora vivo. In Inghilterra si usa dare il nome a strutture anche di personaggi ancora operativi, in quanto nonostante sia in pensione. Michael Rutter è uno dei pilastri conoscitivi di quello che è l'autismo. Quello che ho imparato dell'autismo sostanzialmente risale a una decina di anni fa. Il mio contributo all'epidemiologia dell'autismo in questo paese si può ritrovare sul sito. C'è un sito realizzato in collaborazione con Enrico Micheli e il suo gruppo, e quello che si è realizzato è stato raccogliere una casistica di più di 1000 soggetti diagnosticati dai servizi in quegli anni, e vedete che prevalevano a quei tempi l'autismo tipico, e via via a scalare le altre categorie illustrate dalla professoressa Parmigiani. Una rilevazione analoga oggi sarebbe molto diversa. Come abbiamo già sentito, per esempio, la sindrome di Asperger arriverebbe perlomeno alla stessa numerosità dei casi di autismo tipico, se non molto di più. Allora, facendo degli aggiustamenti statistico-epidemiologici, si calcolava una prevalenza di mezzo soggetto su 1000 bambini in età scolare. Oggi si arriverebbe, come vedremo, a mezzo su 1000, 10 volte tanto. E il fatto che allora si riconoscessero solo i casi più tipici, più gravi, rispetto a quello che oggi viene riconosciuta la variabilità, la nuvola della la galassia o lo spettro dell'autismo, come anche si dice, dimostra come le nostre concezioni, il nostro modo di vedere la realtà epidemiologica, la diffusione dell'autismo è cambiata. Però l'epidemiologia non è solo qualcosa che riguarda la diffusione, riguarda anche i fattori esplicativi, la spiegazione. L'osservatorio autismo non è continuato, quindi mi riferirò al lavoro del gruppo di Gilberg in Svezia, che è una nazione di circa 9 milioni di abitanti, come la Lombardia, in cui sono riusciti a valutare non solo diciamo la fotografia istantanea, ma anche diciamo il destino di un gruppo di persone con autismo che hanno seguito per 30 e passa anni, ne hanno seguiti 120 e quello che in questa pubblicazione recente di quest'anno hanno rilevato è che per quanto riguarda esiti di occupazione, formazione scolastico-professionale, vita indipendente e relazioni con i coetanei, le cose sono andate in modo un po' meno bene di quello che si pensasse negli anni in cui si tentavano vari approcci, vari trattamenti, varie modalità di inserimento e di esclusione scolastica. 5% sono deceduti, 5% non hanno partecipato all'indagine, solo un 4-5% vivono in modo indipendenti, però isolati socialmente, tutti gli altri più o meno sono in qualche forma istituzionalizzati, non autonomi. Una cosa da tenere presente è che l'esito adulto è correlato a quella che era stata misurata come abilità intellettiva QI e la presenza di linguaggio all'inizio della scolarizzazione. Si è visto che questo è un fattore prognostico importante. Appunto, l'epidemiologia consiste nel confrontare diverse realtà. Da una parte abbiamo un modello che più o meno potremmo dire è il nostro modello italiano, in cui si prevede in generale l'inserimento degli alunni con disabilità. In casi particolari si costituiscono classi speciali. Dall'altra parte c'è la realtà, direi dire, del nostro sistema inglese a questo punto, in cui lavoro, in cui si prevede che gli alunni con disabilità siano in scuole speciali. Questo era un modello che esisteva anche in Italia. In casi particolari si incoraggia e si inseriscono in unità speciali presso scuole generali o si inseriscono nelle classi con sostegno uno a uno nelle classi. Sostanzialmente c'è un po' dell'uno e un po' dell'altro sia in Italia che in Inghilterra. Cambia, diciamo, la quantità di questi approcci. Parliamo di modelli che sono in evoluzione, dalle situazioni un po' in bianco e nero degli anni 50 alle situazioni più variegate, colorate, contemporanee. Noi ci muoviamo in una direzione, altri paesi si muovono nella direzione apparentemente contraria, magari tutto sommato non ci sono queste grosse differenze tra paesi, ma vi sono grosse differenze all'interno di ciascun paese. Effettivamente è da tenere presente l'ambiente classe e come è cambiato, come si avvicendano gli insegnanti nella classe, come si risponde alla programmazione ministeriale, la numerosità. Una cosa che mi colpisce in Inghilterra è che la numerosità dei bambini, sia nelle classi ma anche per le strade, è il doppio che, parlo in Lombardia, che è la regione che conosco meglio, ma mi sembra anche in Emilia Romagna, Bologna. In Italia c'è stata una diminuzione di bambini, in Inghilterra non ancora. Questo in un certo senso ha reso le cose più facili in Italia, non sono state tagliate le risorse subito, per cui ci si è trovati più facilmente ad accogliere i diversi nelle classi, cosa che in Inghilterra ci si è resi conto, avendo un insegnante per 30 bambini, non era molto semplice, così come era in Italia negli anni 50. Qual è il ruolo della scuola dell'autismo? Beh, abbiamo sentito che dal punto di vista strategico, a lungo termine, non è diverso da quello che è il ruolo della scuola per tutti gli alunni, raggiungimento del potenziale. Quale potenziale? Quello cognitivo, adattamento alle caratteristiche emotive della persona e formazione o rinforzo di quella che è l'identità culturale, sociale degli individui. Va bene per tutti, va bene anche per le persone con autismo. Cambia la tattica. Nel caso di autismo si tratta di avere una metodologia individualizzata per ciascun alunno. Si dice anche che deve essere così per tutti gli alunni, in realtà lo deve essere particolarmente per le persone con autismo. Si tratta di valutare le loro capacità di imitazione, le loro esperienze, immagini, tutte cose di cui si è parlato e di cui si parlerà successivamente con la dottoressa Open. È una parola, una frase un po' complicata, l'individualizzazione contestualizzata, però a me sembra che sintetizzi quello che è l'obiettivo di una programmazione educativa per gli alunni con autismo. Bisogna in un certo senso che si provveda a rimpiazzare quello che forse manca, cioè riferimenti spaziali, una coordinazione, un coordinamento di riferimenti spaziali, un coordinamento di riferimenti temporali, una mappa, un'agenda. Come si fa? Con multidisciplinarietà, lavorando in collaborazione con psicologi, educatori speciali, medici, pediatri, le famiglie, i genitori. Beh, certo, bisogna lavorare insieme a loro. Molte volte le ore di scuola sono le ore in cui si dà respiro, respite, alle famiglie. Va bene lavorare con loro, però va bene anche lasciare alle famiglie un po' di pausa. Uno dei metodi è l'analisi comportamentale, in cui vengono specificate, analisi cognitivo-comportamentale, si usa sostanzialmente, è un'analisi di tipo comportamentale, in cui le condizioni, i comportamenti, i criteri, le azioni vengono valutate in modo molto dettagliato e si dà una risposta tattica a ciascuno di questi aspetti. Questo è un punto difficile. Mi ha fatto molto piacere che stamattina il dottor Bismara, mi sembra, abbia detto che l'autismo non si può capire tanto bene perché è fatto di qualcosa che va contro il senso comune. Questo è molto vero. Non è facile accettare che bisogna imparare a relazionarsi. Quello che siamo abituati a dare per scontato è esattamente il contrario, che ci si relazioni per imparare, che calandosi in una situazione di interazione socio-emotiva si acquisiscano automaticamente delle nozioni e delle esperienze. Il problema dell'autismo è esattamente questo, di non avere spontanea la acquisizione per via relazionale. Non hanno relazione i bambini con autismo? Sì che ce l'hanno, però bisogna insegnargliela. I bambini che non hanno l'autismo non hanno bisogno che gli si insegni come relazionarsi perché è spontaneo. Questo stile cognitivo relazionale è chiaramente studiato da psicologi, ricercatori, neuropsichiatri. C'è un problema di incoerenza centrale, ci sono deficit nelle funzioni esecutive, c'è la teoria della mente, cioè della cecità, del non rendersi conto che l'altro sia una persona con una mente autonoma, indipendente, e neanche rendersi conto di averne una propria. E poi l'aspetto delle qualità speciali che riconosciamo le persone con autismo hanno, che possono essere utili al gruppo, alla popolazione, per le loro caratteristiche. Come diceva Temple Grandin, ci vuole una persona con autismo per ritirarsi in un angolo e con la pietra focaia riuscire a produrre una scintilla. Cosa sappiamo di queste caratteristiche speciali, di questa diversità? La genetica ormai è riabilitata. Dopo la prima metà del secolo scorso, in cui si arrivò alle aberrazioni che poi hanno portato anche alla Seconda Guerra Mondiale, nella seconda metà del secolo scorso è stata tenuta in penombra. Adesso si può, diciamo in modo meno emotivo, affrontare un discorso di quello che è il contributo dell'ereditarietà dei geni al disturbo autistico, al problema della mancata relazione spontanea. A sinistra abbiamo una sequenza di DNA, a destra abbiamo una sequenza degli aminoacidi che questo DNA codifica. Credo che sia il gene della reelina, tra l'altro ce ne sono diversi di geni della reelina. È un argomento molto complesso, molto attuale, molto lontano dalla realtà operativa del mondo della scuola e forse anche del mondo della clinica. È comunque la causa, o meglio un fattore esplicativo, ci spiega la differenza. Però quali sono questi geni? Non si trovano. Come mai? Forse sono geni che hanno agito per un tempo molto limitato nello sviluppo, per cui vediamo nel bambino grande le conseguenze della disturbata cronologia di attivazione e soppressione di geni che forse sono comuni ad altri problemi come l'ansia, come la depressione e come i disturbi dell'iperattività. La neurologia ci fornisce delle spiegazioni. Sembra davvero che la maggior parte dei geni siano in qualche modo coinvolti con la programmazione dell'attività delle cellule nervose. Questo investimento che il DNA ha fatto nel neurone è da tenere presente. Il sistema nervoso è il sistema che interfaccia il gene, il genoma, con l'ambiente. È nel sistema nervoso che le famose interazioni gene-ambiente avvengono. Il sistema nervoso è molto complicato, miliardi e miliardi di cellule, ciascuna con una sua funzione, molto spesso ridondante con altre cellule. Possiamo perdere centinaia, migliaia di neuroni e neanche ce ne accorgiamo. Quando però ci accorgiamo che qualcosa è successo al sistema nervoso, è veramente un dramma. La differenza fra il genoma e il sistema nervoso degli umani e degli scimpanzé, come sapete, è minima. Gli scimpanzé non hanno linguaggio, hanno una comunicazione sociale molto, molto efficace, però non hanno il linguaggio verbale. Cosa manca allo scimpanzé per essere un umano? Ecco, la psicologia ci dà altre spiegazioni. Lo sviluppo, l'interazione neonato con l'ambiente, anche prima di nascere c'è un'interazione chimica che condiziona l'attivazione e soppressione dei vari geni. L'importanza del circuito oculo, vista, occhio, mano, la psicomotricità. Vado molto velocemente, si è riconosciuto che le persone con autismo hanno una diversa percezione sensoriale a livello di vista, a livello di udito, a livello di coordinazione senso-motoria, però funzionano lo stesso. La differenza, la variabilità tra persone con autismo è molto elevata, più o meno è simile a quella delle persone normali, ci sono persone con autismo di tutti i tipi. Hanno qualcosa in comune nella mancata spontaneità relazionale. Questo è l'ultimo libro di Temple Grandin, questa persona affetta da una sindrome di Asperger che in un certo senso si è ha rivelato come anche avendo questo tipo di problemi si possa diventare professori universitari, scrivere libri e applicare in un certo senso le qualità speciali delle persone con autismo a una professione che è quella di tecnico veterinario e ottenere il rispetto per una un'umanità non sociale, che suona un po' come un'eresia, perché per definizione gli umani sono animali politici, animali sociali, invece abbiamo questa evidenza. Riassumendo, lo sviluppo delle persone con autismo può essere compatibile con attaccamenti del tutto normali, tuttavia viene a mancare o essere in qualche modo diversa l'intuizione, non è possibile, non è facile simulare ed è impossibile attribuire intenzioni agli altri, se non perché c'è stata un'esperienza e un apprendimento. Il ruolo dell'educazione e lucere è fondamentale. Temple Grandin, come tecnico di veterinaria, ha congegnato dei sistemi per cui vengono riconosciute le situazioni in cui animali che non possono parlare, che non possono comunicare, però esprimono emozioni e in qualche modo partecipano a quello che viene loro richiesto. È un libro molto strano, quello della Temple Grandin, non è da raccomandare, semplicemente è un esempio di come una persona con un autismo effettivamente possa avere successo. Tornando a quello che è il mio argomento specifico, è questo cambiamento tra una prevalenza del mezzo su mille al mezzo su cento nel giro di 10-20 anni, ecco, la cosa si riduce a un problema di definizione molte volte. Mentre siamo tutti d'accordo che a livello di genetica e di psicologia l'autismo è un tratto dimensionale, una caratteristica, una qualità che si può avere in modo più o meno intenso, a livello di programmazione dei servizi, ad esempio quanti educatori speciali per l'autismo abbiamo bisogno in Emilia-Romagna, è inevitabile che bisogna utilizzare un modello di categorie mutuamente escludentisi. O un bambino ha l'autismo, o ha un disturbo di movimento, o ha un'ipoacusia, o ha un ritardo mentale. È un po' simile al discorso dello spettro dei colori, in cui sappiamo che il rosso e l'arancione sono in continuità dal punto di vista della lunghezza delle onde elettromagnetiche che lo definiscono. Però dobbiamo stabilire che a semaforo, quando è arancione, giallo, è diverso da quando è rosso, altrimenti entriamo in confusione. E questo spiega come mai, a seconda delle definizioni, oggi arriviamo a prevalenze anche quasi dell'1%. A spese ovviamente di altre condizioni, soprattutto a spese del ritardo mentale. Fino a 10 anni fa sembrava inconcepibile che sotto un quoziente di intelligenza di 50 si potesse parlare di autismo. Oggi è accettabile. Adesso passerò in rassegna le varie realtà in cui l'autismo si manifesta in modo differente. Ci sono differenze in base alle fasi dello sviluppo. In età prescolare gli atteggiamenti di genitori e operatori sono assai diversi che nell'età post-scolare. C'è la speranza innanzitutto, innanzitutto c'è la delusione, la disperazione e l'accettazione qualche volta, molto molto difficile trovarla in realtà, l'accettazione. E poi comincia la speranza di trovare una cura o un modo di migliorare le cose. Il bambino ovviamente si sviluppa, cresce, si cerca una diagnosi, magari una seconda opinione diagnostica, magari una terza per essere proprio sicuri. Cose che quando il ragazzo ormai ha 14-15 anni non sembrano più utili. C'è, ripeto, qualche volta l'accettazione e comunque c'è un adattamento. La famiglia ha trovato il modo di ottenere il sostegno a scuola, cioè per l'alunno, e un aiuto anche economico da parte delle istituzioni, e quello che conta non è tanto la precisazione della categoria diagnostica quanto una valutazione funzionale di che cosa il ragazzo possa e non possa fare. Altre differenze nella popolazione delle persone con autismo si ritrovano tra maschi e femmine. Non solo ci sono più maschi, ma anche le caratteristiche sono diverse. Quello che si osserva è che a parità di altri fattori le femmine sono meno gravi. C'è, come al solito, questo effetto di sesso debole nel caso dei maschi. Confronto per nazionalità, sì, è vero, ci sono dei tratti nazionali che a volte sembrano un pochino più di introversione piuttosto che di estroversione, però all'interno anche della penisola italiana abbiamo un po' di tutto, abbiamo quelli della Svizzera del Sud piuttosto che non quelli della Sicilia del Nord, e è difficile fare delle generalizzazioni. Sostanzialmente la razza e le caratteristiche nazionali non contano tanto nel caso dell'autismo. Quello che conta è la diversità in cui viene approcciato l'autismo. In alcuni paesi ci si è mossi in una direzione, trattamenti psicodinamici prima, dopo di altre nazioni, in altre nazioni si sono assunti atteggiamenti aggressivi di tipo farmacologico. Ecco, quello cambia, sicuramente l'offerta di servizi per le persone con autismo è diversa in diversi momenti, anche se in ciascun paese c'è un po' di tutto. Il senso di appartenenza è condizionato storicamente e socialmente. Certo che aspettarsi che una persona con autismo condivida quello che può essere il senso di appartenere a una identità nazionale è un obiettivo di alto livello funzionale. Diversità ci sono rispetto alla collocazione città-campagna, ma in realtà ci si domanda se queste diversità sono di nuovo per il modo in cui viene visto il problema dell'autismo e i bambini con autismo. La vita urbana è più stressante socialmente, sembra che ce ne siano di più, però è anche vero che ci sono più servizi. Nelle zone più rurali i casi di diversità saltano più all'occhio, c'è più stigma, più mormorio, però nello stesso tempo non ci sono servizi, non è così facile l'accesso ai servizi, ci sono la popolazione più sparsa, inevitabilmente le categorie diagnostiche vengono raggruppate in calderoni più eterogenei. lo status economico-sociale, la classe sociale. Disturbi correlati all'autismo, fin dai tempi di Kanner, sembrano più evidenti nelle famiglie con livello di istruzione più elevato. Ok, sono più evidenti, ma perché forse in queste situazioni sociali si presta più attenzione a quello che è la dimensione dell'interazione sociale e gli aspetti dello sviluppo cognitivo della persona. Occasionalmente si è anche visto che nelle popolazioni degli immigrati emigrati aumenta la prevalenza del disturbo autistico. Questo è stato spiegato anche in chiave infettivo-epidemiologica piuttosto che non per altri fattori legati allo stress prenatale, non si sa, ed è anche come dato abbastanza da replicare. Quindi si tratta di tenere presente che può essere una differenza di visibilità e non una differenza di causalità. La differenza per tipologia familiare sta un po' ritornando di attualità, perché le famiglie, si fa fatica a dire la famiglia, perché le tipologie delle famiglie sono molto più varie che non 10, 20, 30 e 50 anni fa, o perlomeno è più visibile la loro varietà. Non che le famiglie non andassero in crisi anche nel secolo scorso, anzi, se leggiamo i romanzi, però effettivamente nell'ambulatorio dove lavoro la minoranza delle famiglie che vedo sono famiglie di tipo tradizionale. Questo è un fattore d'autismo? No, di nuovo è un fattore che mi condiziona come si manifesta, come si esprime la problematica dell'autismo. Certo che se un bambino deve saltare da una famiglia all'altra a weekend alterni, è una complicazione in più nel suo bisogno di immutabilità e aspetti di questo tipo. Differenze per livello intellettivo. Vabbè, la misura classica è quella del quoziente intellettivo, c'è la misura del linguaggio verbale, della performance. Ci si aspetta comunque che vi sia una discrepanza tra abilità sociali più basse di quello che si prevede rispetto alla misura dell'abilità cognitiva, dell'abilità intellettiva. Questo modo di vedere l'autismo è direi più o meno consciamente condiviso dalla maggior parte dei clinici. A volte cambiano le definizioni in casi diciamo di mezzo. Si può anche andare incontro a quello che è il modo migliore di garantire l'offerta di servizio al bambino. Può essere una diagnosi di autismo, può essere una diagnosi di ritardo mentale. Che cosa conviene per ottenere il servizio di cui il bambino ha bisogno? Questo ci stravolge completamente le statistiche epidemiologiche, però per quanto riguarda la possibilità di raggiungere gli obiettivi tattici e strategici della scuola, direi che è una realtà da accettare. Sono in fase di conclusione. Cosa fare? Bene, questo è il materiale del resto della giornata. L'integrazione, il coordinamento degli obiettivi tattici fra famiglia, scuola e servizi sanitari è più di uno slogan, è veramente quello che si fa. È il modo in cui lo sgabello a tre gambe riesce a stare in piedi. Concludo con questo contributo, diciamo, di tipo sistematizzante a definire che cosa possano fare da grandi le persone con autismo. È una scala da recepire in modo molto flessibile, come anche succede per tutte le persone. Si può arrivare a un livello di integrazione elevato per un certo periodo della vita, probabilmente la scuola consente di essere a un livello di integrazione elevato, poi per altri periodi si scende più in basso, come è stato visto per esempio nel lavoro svedese. Certo che pur mantenendo la speranza non è possibile coltivare l'illusione e illudere più di tanto al momento attuale riguardo a quelli che sono gli outcome futuri. Ecco, c'è molto da lavorare, c'è molto da cambiare come consapevolezza di che cosa sia l'autismo. Non è qualcosa di cui abbiamo esperienza, nessuno di noi in questa sala può affidarsi alla propria introspezione per capire com'è dal di dentro la vita della persona con autismo. È uno sforzo di specializzazione, da dove si impara. Io personalmente ho imparato proprio nel contatto con le persone con sindrome autistica e con disturbo di Asperger. Grazie.
Grazie dottor Palazzi, che ci ha dato ulteriori informazioni sulla epidemiologia dell'autismo e dei problemi connessi, e indubbiamente l'epidemiologia dovrebbe sempre accompagnare tutti i tipi di intervento sull'autismo, perché, come lui stesso ha detto, non è che conosciamo tutto, né per quanto circonda l'autismo e il tipo di intervento sull'autismo, né sul paziente stesso. Quindi io auspico che ci sia anche un osservatorio epidemiologico che si occupi del soggetto, delle famiglie, degli interventi, questo all'esordio dei trattamenti, per esempio, e alla fine di un trattamento, faccio un esempio, per stabilire poi che cosa, su quanto operiamo, che cosa riusciamo ad ottenere. Grazie.